87.9 Radio Onda Rossa, iniziamo la mattinata con un altro, continuiamo la mattinata con un'altra corrispondenza, siamo in collegamento con Michele Giorgio del Manifesto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ciao Michele, ti trovi a Gerusalemme immagino, no?
Sì, sono a Gerusalemme, come sapete la striscia di Gaza non è accessibile per la stampa, si può arrivare, cosa che hanno fatto tutti, anche io nei giorni scorsi a ridosso di Gaza, più o meno ad alcuni chilometri, perché ovviamente tutta la zona è assolutamente area militare chiusa, dove si può entrare solo con dei permessi, e quindi mi trovo a Gerusalemme, ma naturalmente le notizie arrivano da Gaza nonostante le grandissime difficoltà che hanno i giornalisti o comunque tutti coloro che usano i social a mandare informazioni, perché non c'è l'elettricità, perché non c'è più internet, anche se cercano di superare questi problemi anche con soluzioni particolari, e quindi le notizie arrivano. E venendo proprio alla questione della riapertura del valico di Rafah,
abbiamo sentito Al Jazeera stamattina.
Ecco, e valico di Rafah, vi confermo che il valico ha aperto per pochissimo, pochi minuti, il tempo di lasciare entrare questi 20 autocarri egiziani che sono entrati dentro Gaza per circa un chilometro, poi si sono fermati in una zona diciamo di sicurezza, lì c'erano altrettanti camion palestinesi, e i carichi sono stati trasferiti su questi altri camion, e gli egiziani sono tornati indietro, e i palestinesi dopo un controllo da parte del personale delle Nazioni Unite, questi autocarri sono andati verso i centri di distribuzione della Mezzaluna Rossa palestinese, che sta cooperando ovviamente in questi giorni con quella egiziana dall'altra parte del confine, e non sappiamo esattamente tutto quello che c'è o c'era a bordo di questi camion. Qualcosa sì, naturalmente sono entrati i medicinali, soprattutto quelli salvavita, quelli di cui non ce ne sono più negli ospedali palestinesi. Sono entrati anche macchinari, tutto ciò che serve anche per riparare macchinari, ma strumenti che si usano negli ospedali. Pensiamo che sia entrata anche, almeno così abbiamo sentito, anche dell'acqua, e sono entrati anche di strumenti per riparare, di macchinari per riparare le strade, perché ci sono alcune strade intorno agli ospedali che sono completamente distrutte, e quindi non c'è possibilità per i mezzi di soccorso di poter transitare. Detto questo, bisogna dire che non è chiaro, e io per la verità ne dubito sulla base delle cose che abbiamo sentito e letto nei giorni scorsi, che sia entrato anche del carburante, perché Israele si oppone all'ingresso del carburante a Gaza perché dice che Hamas potrebbe usarlo per lanciare i suoi razzi. Ma il carburante, soprattutto il gasolio, è fondamentale, forse ne è entrato un quantitativo minimo, diciamo, sotto la stretta supervisione delle Nazioni Unite, è necessario per gli ospedali, perché oramai funzionano, a Gaza non c'è l'elettricità, come dicevamo, e gli ospedali sono in grado di operare solo con i generatori autonomi, che però oramai sono arrivati agli ultimi litri di gasolio, e tant'è vero che negli ospedali i medici non usano più gli ascensori, sono spente le luci e tutto in quasi tutti gli ospedali, tranne che nei reparti di terapia intensiva e per le incubatrici. E naturalmente non si riescono neanche a disinfettare gli strumenti per i ferri chirurgici, strumenti che servono nelle sale operatorie, che naturalmente in questi 15 giorni sono state in funzione 24 ore su 24 a causa dei bombardamenti, che lo ricordiamo, fino a ieri sera avevano fatto 4.173 morti tra i palestinesi, metà dei quali, riferisce il Ministero della Sanità di Gaza, bambini, e ci sono stati altri morti questa mattina nel nord di Gaza, così abbiamo appreso, a causa di altri bombardamenti. E comunque, tornando agli aiuti, è chiaro che sono soprattutto gli ospedali che devono essere riforniti in questo momento. Pensiamo che nei prossimi giorni, se verrà di nuovo riaperto il valico, così dovrebbe essere, entreranno anche derrate alimentari e molto altro. A Gaza serve praticamente di tutto. Non dimentichiamo che ci sono un milione quasi di sfollati nella zona sud di Gaza, quindi che vivono in situazioni estremamente precarie. E poi, prima di lasciarvi la possibilità di chiedere, di farmi qualche altra domanda, vi ricordo la questione dell'acqua. Gaza non c'è l'acqua potabile sufficiente per tutti, ce n'è pochissima e la popolazione sta bevendo di tutto pur di dissetarsi, sta cercando di far bollire l'acqua del mare per eliminare il sale, ma naturalmente con risultati nulli. La gente cerca di bere l'acqua dei pozzi agricoli, che però sono spesso pieni di pesticidi, insomma acqua sporca dappertutto. Tutto questo potrebbe provocare gravi malattie infettive entro pochi giorni, non lo dico io ma lo dicono le organizzazioni sanitarie internazionali, lo dicono le Nazioni Unite, quindi è una situazione di eccezionale gravità.
Ah, Michele, grazie insomma per questa descrizione puntuale. No, la domanda che ti volevo fare io innanzitutto era invece su Gerusalemme, cioè qual è il clima a Gerusalemme e poi di cosa parlano, continuano a parlare i media israeliani?
Ma i media israeliani, rispondo subito a questa domanda, parlano soprattutto di quello che è accaduto il 7 ottobre, naturalmente riferiscono della situazione dei feriti che sono ancora negli ospedali dopo l'attacco di Hamas, riferiscono delle famiglie delle vittime di quell'attacco e naturalmente parlano tanto degli ostaggi. Sapete che ieri ne sono stati liberati due, sono due madre e figlia, cittadine americane, anche di cittadinanza israeliana, che si trovavano a Nahalot, un piccolo centro kibbutz accanto a Gaza. Parlano, e naturalmente è un racconto, è una narrazione che si concentra quasi esclusivamente su Israele, sugli israeliani e sulla guerra che va avanti e sulle operazioni militari di terra che Israele sta, così si dice per la verità, da giorni per lanciare a Gaza. E per quanto riguarda invece la copertura israeliana della situazione umanitaria nella striscia di Gaza, è chiaro che c'è una copertura minima, non è che non se ne parli proprio, però ovviamente, come dicevo, tutta l'attenzione dei mezzi di informazione è concentrata sul lato israeliano, anche sulle città che sono soggette, sottoposte ai lanci di razzi che arrivano da Gaza. Della situazione di Gaza e dei civili palestinesi, ma anche di quello che sta accadendo in Cisgiordania, parlano soprattutto i mezzi di informazione internazionali, quando lo fanno, perché in realtà anche in questo caso la copertura è del tutto occasionale. Mentre invece, venendo alla prima parte della domanda, a Gerusalemme e nel resto della Cisgiordania la situazione è estremamente tesa. Qui a Gerusalemme in realtà non è che stia avvenendo molto rispetto a ciò che riguarda la guerra e ciò che riguarda la situazione in tutta l'area di Gaza. Ci sono stati qualche allarme dovuto a qualche lancio di razzo nei giorni scorsi, ma la città più che altro vive la tensione e moltissimi negozi sono chiusi, soprattutto nella zona ebraica della città. Nella parte palestinese c'è del movimento, c'è un po' più di vita, però anche lì tante cose sono ferme perché la gente ha paura e ha paura non della guerra, che come vi dicevo è sufficientemente lontana, ma paura del clima che si è creato, perché qui adesso c'è una presenza di polizia enorme nella città e ci sono controlli continui e tra l'altro bisogna anche dire che bisogna anche tenere sotto controllo la lingua, anche esprimere opinioni in pubblico di fronte ad altre persone che la pensano in modo diverso, diciamo così, può essere un problema. Quindi si vive in un clima di grande tensione, in un clima di paura, e in Cisgiordania invece proseguono i raid dell'esercito all'interno delle città. Ce n'è stato uno che è praticamente stato simile a quello avvenuto a Jenin il 3-4 di luglio scorsi, però se ne è parlato praticamente, si è detto poco nulla di questo, perché di fronte a tutto il resto che sta accadendo è passato in secondo piano, ma ci sono stati 13 morti palestinesi, tra cui 5 minori, e distruzioni notevoli in tutto il campo profughi di Nur Shams, che è alle porte di Tulkarem, in Cisgiordania, e sappiamo di arresti, non negli ultimi di questa notte, ma la notte precedente sono stati almeno 80 arresti. Israele dice di aver arrestato oltre 500 palestinesi, questo fino a due giorni fa, 330 dei quali presunti militanti e dirigenti, insomma quadri di Hamas. E non lo dimentichiamo, in questi 15 giorni, in scontri, in ritorsioni, sparatorie e vendette, sono morti quasi 80 palestinesi in Cisgiordania, quindi è una situazione molto complicata. E aggiungo solo che naturalmente c'è anche forte risentimento nei confronti dell'autorità nazionale palestinese e del suo presidente Abu Mazen. Abbiamo visto che martedì sera c'è stata una sorta di sollevazione contro l'autorità nazionale, con manifestazioni dappertutto nelle città palestinesi della Cisgiordania.
Questo mentre insomma la Premier Giorgia Meloni è in visita al Cairo, oggi ci dovrebbe essere un incontro pure con Al-Sisi per un fantomatico quanto aleatorio processo di pace. E che cosa insomma pensi anche di quello che è successo in Egitto? Ho letto insomma l'articolo anche sul manifesto per quanto riguarda il Libano e gli altri paesi arabi. Che cosa anche arriva a Gerusalemme di questo?
Beh, intanto vi informo che Giorgia Meloni sarà anche in Israele, dovrebbe arrivare questa sera, tardo pomeriggio, proveniente proprio dall'Egitto, e probabilmente insomma quello segreto rimarrà anche domani in Israele. La sua visita in effetti era comunque stata indicata per il 23 di ottobre, al di là voglio dire di quello che poi è successo dal 7 ottobre in poi, quindi in realtà diciamo andando al Cairo viene anche in Israele. Detto questo, il Cairo, questo summit della pace, così come viene chiamato, al quale partecipano una serie di leader arabi, soprattutto delle monarchie del Golfo, alcune delle quali alleate di Israele o strette alleate degli Stati Uniti, poi Giorgia Meloni per l'Italia, ci sarà anche il premier spagnolo, adesso non ricordo proprio tutti, e che quello che si può dire è che è un summit che ha voluto soprattutto il presidente egiziano El-Sisi per ottenere delle garanzie, più che per pensare alla pace, perché tutti hanno capito che summit o non summit, diplomazia o non diplomazia, Israele intende portare avanti la sua operazione militare, che dice è rivolta a distruggere Hamas e a cambiare la faccia di Gaza, e Israele ha ottenuto il via libera dagli Stati Uniti con la visita di Biden, che da un lato ha cercato di frenare Israele rispetto ad azioni che potessero coinvolgere persino di più i civili palestinesi, e ma allo stesso tempo ha anche definito giusta il desiderio di Israele di distruggere Hamas. Quindi la guerra va avanti. Quello che si vuole, ed è con lui anche il re di Giordania Abdallah, è una sorta di garanzia internazionale, araba ed internazionale, che non so quanto potrà avere, che i palestinesi di Gaza non verranno buttati fuori e mandati in Egitto, perché una degli scenari di questa guerra, di quello che sta
infatti
accadendo,
questa era la domanda. Io vorrei capire, ma dove pensano di mandare? Cioè pensano di sterminarli tutti i palestinesi?
Beh, questo si è già detto, mandarli nel Sinai, in queste se ne è anche discusso, gli americani e altri hanno discusso con il Sisi della possibilità che temporaneamente, tra virgolette, centinaia di migliaia di palestinesi, diciamo almeno la metà di quelli che vivono a Gaza, quindi un milione e più, vadano temporaneamente in enormi tendopoli nella penisola del Sinai, quindi in territorio egiziano, cosa che il Sisi vuole evitare assolutamente. Non tanto perché questa sarebbe una sorta di seconda Nakba palestinese, ma perché lui, come anche Re Abdallah di Giordania, che teme che possa accadere lo stesso poi dalla Cisgiordania, sanno che questo temporaneamente si trasformerà in permanente. Certo. Per cui non vogliono che la soluzione per Gaza sia quella dello sfollamento, o meglio, diciamolo con estrema chiarezza, della cacciata dei palestinesi anche dalla striscia di Gaza, insomma.
Quanti milioni di palestinesi sono rimasti invece in Cisgiordania?
Beh, in Cisgiordania ci sono poco più di 3 milioni di palestinesi, e ce ne sono
tra il 48, no, diciamo tra il 48 e la Cisgiordania, o solo in Cisgiordania?
No, solo in Cisgiordania ci sono circa 3 milioni di palestinesi, a Gaza sono 2 milioni e 300 mila circa.
Ok, siamo già a 5 milioni, e invece nelle terre
2 milioni, stiamo parlando di popolazione palestinese all'interno di Israele. Quindi ci troviamo, poi non dimentichiamo anche che ci sono circa 400 mila palestinesi a Gerusalemme Est, che sono circa il 40% della popolazione. Gli scenari che abbiamo davanti noi non li conosciamo nemmeno, ma tutto è possibile in questa situazione, non si può escludere nulla, e quindi Al-Sisi di fronte a questo mette le mani avanti. Quindi questo vertice chiamato della pace in realtà non è lì per far sì che si discuta di cessate il fuoco, di tregua, cioè di impedire che tutto questo possa,
certo,
e qui vengo anche a rispondere all'altra domanda sulla regione, impedire che tutto questo possa incendiare il resto del Medio Oriente. Noi non dimentichiamo che ci sono per ora delle scaramucce, che poi tanto scaramucce non sono, lungo la frontiera tra Libano e Israele, tra Hezbollah e Israele, e c'è grossa tensione ovviamente con l'Iran, che è alleato di Hezbollah e anche di Hamas. C'è poi la questione della Giordania, dove la popolazione, che tra l'altro in maggioranza è di origine palestinese, ovviamente guarda quello che sta accadendo con rabbia, disperazione, sgomento, e manifesta, protesta. Ci sono state manifestazioni anche in Egitto, ieri in piazza Tahrir al Cairo, la famosa piazza Tahrir della rivoluzione anti-Mubarak del 2011, è tornata e scesa di nuovo in campo è tornata ad essere teatro di una manifestazione gigantesca in sostegno dei palestinesi. Quindi quello che vediamo è un quadro regionale, e poi ovviamente a Gaza, estremamente fluido, che può sfociare in qualsiasi cosa.
No, infatti diciamo che sicuramente Al-Sisi ha anche molta paura, insomma, della politica interna, insomma, perché ovviamente insomma, si può tirare la corda, ma fino a un certo punto
in proteste anche contro di lui, visto che il suo regime dittatoriale, dove appunto, ovviamente, ogni dissenso viene punito con grandissima severità, a dir poco.
Michele, ti ringraziamo e ci aggiorniamo a prestissimo.
Buon lavoro a voi.
Grazie.